Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, un buon sabato mattina, ben ritrovati a M7, il settimanale di Metro Regione. Dietro al microfono quest'oggi Roberto Maggioni. Se volete segnalarci notizie e storie locali che dovremmo approfondire, vi ricordo l'indirizzo mail metroregione@radiopopolare.it. Scriveteci qui. Questa settimana è iniziata con lo sciopero nelle librerie Feltrinelli, Buonipasto e rinnovo del contratto, le rivendicazioni di lavoratori e lavoratrici che hanno scioperato in tutta Italia. Giornata di sciopero è stata lunedì, con una adesione piuttosto alta, tra l'80 e il 90%, hanno detto CGL, CISL e UIL. I delegati più navigati qui a Milano ci hanno detto che era dagli anni 70 che non vedevano una adesione così alta. Il sindaco Sala prova ad accelerare sulla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. Le società hanno presentato la proposta d'acquisto, la giunta ha pubblicato l'avviso pubblico per le offerte e l'operazione deve concludersi entro fine luglio, perché poi in autunno scatterà il vincolo al secondo anello e i comitati annunciano battaglia, dunque ricorsi al TAR e alla Corte dei Conti. Altra notizia della settimana: cocaina e chetamina il venerdì e il sabato, la cannabis il martedì. Curioso questo aspetto del martedì, sono i consumi di droga a Milano, quelli rilevati nelle acque reflue dell'Istituto Farmacologico Mario Negri, che ha fatto gli esami delle acque in tutta la città di Milano. A Milano tendenzialmente nel 2024 rispetto al 2023 tutte le droghe sono in aumento, tranne la cannabis, che risulta alta ma costante. Se siete curiosi di leggere questo report sulle sostanze stupefacenti, lo trovate completo sul sito internet dell'Istituto Mario Negri. Questa è stata una settimana anche con un paio di notizie attorno al Leoncavallo di Milano. La prima legata all'anniversario dell'omicidio di Fausto e Iaio, 18 marzo 1978, uccisi a colpi di pistola in via Mancinelli proprio mentre stavano andando al centro sociale. E vi rimando allo speciale che abbiamo messo in onda nella scorsa puntata di M7, quella di sabato 15 marzo. Ma poi c'è il futuro del Leoncavallo, lo sgombero del capannone dalla sede di via Watteau si fa sempre più concreto. E il futuro dello spazio sociale potrebbe essere nella periferia sud della città, nella zona di Porto di Mare. È un fatto a suo modo storico, perché storico è stato il centro sociale Leoncavallo. Allora, in questa puntata di M7 partiamo da qui. Cosa pensano i leoncavallini storici del futuro del Leoncavallo? La prospettiva di trasferire il centro in via San Dionigi in uno stabile che al momento ha diversi problemi, a partire dalla presenza dell'amianto, quindi le bonifiche e i loro costi. La manifestazione di interesse da parte dell'Associazione delle Mamme del Leoncavallo al Comune è stata presentata. Allora, vi proponiamo due interviste che abbiamo raccolto al presidio antisfratto, Daniele Farina e Elisa Silva, due militanti di lunga data del Leoncavallo.
Significa che c'è una disponibilità a vedere le carte degli interlocutori, il Comune di Milano, la prefettura, cioè il governo. La mia generazione cerca di dare una mano finché le nuove generazioni, che per fortuna gestiscono questi luoghi, non so, il Leoncavallo, abbiano un pezzettino di futuro, abbiano le stesse possibilità che abbiamo avuto noi. L'area di cui stiamo parlando ha numerosissimi problemi, a partire dalla bonifica dell'amianto. Non credo che nessuno pensi di mandare i propri figli, io certamente no, in un'area contaminata dall'amianto. C'è un problema di servizi, c'è un problema di isolamento del luogo e, diciamo, è tutto da valutare. Però per fortuna questo percorso inizia, speriamo che velocemente possa arrivare a una conclusione, a una buona conclusione.
Noi stiamo cercando di seguire un iter, quantomeno come Associazione delle Mamme del Leoncavallo e non tanto come forma Leoncavallo tu cura, quindi fatta di collettivi, persone singole, gruppi informali. Ci è stato un po', come dire, consigliato da alcuni esponenti del Comune di Milano di poter appunto fare una manifestazione di interesse su uno stabile che loro ci hanno un po' indicato. L'unica certezza che abbiamo è che sicuramente non dureremo più dell'estate.
Ecco, i tempi sono l'estate.
Sì, questo è quello che noi sappiamo informalmente, ma che comunque, come dire, rispondono abbastanza a quello che ci aspettiamo.
E questa nuova soluzione com'è?
Si passa da 12.000 metri quadri a 2.000, quindi è chiaro che non, la risposta fisica del luogo non risponde alle esigenze organizzative dello spazio. Comunque noi la manifestazione di interesse l'abbiamo fatta su due civici e non solo su quello che era girato un po' nella stampa negli ultimi periodi, proprio per cercare di allargare un pochino la metratura che per noi è fondamentale. È un posto che ha delle serie criticità strutturali, è in un posto dove non arriva, cioè l'autobus finisce alle 9:20 di sera, non c'è il parcheggio, insomma bisognerà affrontare tutta una serie di cose se questo iter andrà avanti.
Avete presente quando arrivate alla pensilina dell'autobus o del tram qui a Milano e guardate i tempi di attesa se c'è il display elettronico? Anche solo un anno fa quei tempi erano generalmente di pochi minuti, oggi possono arrivare anche a 8, 10, 12 minuti e oltre. Effetto della carenza di autisti. ATM da anni ne cerca 300, una cifra che sembra non raggiungere mai nel saldo tra poche nuove assunzioni e tanti pensionamenti e licenziamenti volontari. Il problema maggiore sono gli stipendi d'ingresso, che sono troppo bassi rispetto al costo della vita di Milano, che è troppo alto. E l'ATM da circa un anno e mezzo organizza delle giornate di ricerca del personale qui sul territorio milanese. Nei giorni scorsi ce n'è stata una a Baranzate, alle porte di Milano. E ci siamo chiesti, ma chi sono le persone che vogliono oggi diventare tranvieri, autisti dei mezzi pubblici milanesi? Allora siamo andati a vedere, siamo andati a questa giornata di ricerca del personale, per noi è andato Luca Parena.
Per incontrare chi è interessato a diventare autista di ATM non c'è bisogno di andare lontano. Molto spesso sono persone che conoscono Milano, vivono in periferia, vicino a Parco Lambro o a Corvetto, oppure nei comuni, appena fuori dalla città. L'ultima giornata di ricerca del personale, ATM l'ha organizzata in un centro ricreativo di Baranzate, nel nord Milano. Qui abbiamo potuto vedere chi sono le persone che, davanti alla possibilità di entrare in ATM, come minimo vogliono saperne di più. Stando al nostro piccolo campione, sono uomini e donne che hanno più di 30 anni, alla ricerca del primo lavoro a tempo pieno o di un nuovo impiego, oppure un lavoro già ce l'hanno, ma desiderano migliorare la loro condizione. Gli incentivi che ATM mette a disposizione, ad esempio patente e carta di qualificazione del conducente gratuite, sono considerati un'opportunità. Negli ultimi anni, a proposito di ATM, si parla tanto delle buste paga dei contratti d'ingresso degli autisti al confronto con il costo della vita troppo alto di Milano, ma per chi cerca lavoro nell'azienda dei trasporti milanesi, l'entità dello stipendio non è il primo pensiero.
Sono milanese, nata a Milano, mi chiamo Federica e ho 52 anni. Compierò un anno di disoccupazione il 1° di aprile di quest'anno.
Che lavoro facevi prima?
Io ho lavorato per quasi 30 anni nel farmaceutico.
Mi chiamo Elisabetta, ho 31 anni, sono di Milano. Sono venuta qua perché vorrei fare la conducente di autobus. Per ora incomincio così, però insomma non escludo magari in futuro, ecco, di fare più lavoro d'ufficio.
Vivi già a Milano, quindi
vivo già a Milano.
Vivi già per conto tuo, ti appoggi alla tua famiglia.
Mi appoggio alla mia famiglia, quindi io proprio sfrutto questa occasione dell'ATM che dà appunto di fare la patente gratuitamente per anche uscire di casa e avere una mia indipendenza come donna, ecco.
I sindacati pongono un tema di stipendi anche per chi lavora in ATM.
Rispetto
a questo non so tu che idea hai, visto che sei milanese.
Allora, io sono anche ex rappresentante sindacale, se per questo, però non mi faccio un problema a monte, nel senso che, voglio dire, non sono ancora della mentalità del tutto mi è dovuto o devo rivendicare a prescindere. Non mi sento non posso dare una risposta a priori perché non sono nel mondo, non lo so.
I colloqui tra chi cerca lavoro e chi si occupa di ricerca del personale per ATM spesso sono rapidi, poche informazioni giusto per iniziare a conoscersi. Per tutti la speranza è quella di ricevere la chiamata dell'azienda per un secondo incontro. Tra le ragioni che le hanno spinte a presentarsi a questa giornata, Elisabetta e Federica indicano anche motivazioni che forse non ci si aspetterebbe. Salvaguardare una figura, quella dell'autista, che negli ultimi anni è stata un po' sminuita, dicono. Tenere vivo un senso di servizio per la collettività. Accanto alle spinte ideali, c'è anche però il desiderio di lasciare un lavoro precario oppure poco qualificato. Diventare autista di ATM per qualcuno può ancora essere un'occasione di riscatto.
Sono Danuskada Mitratnaika, sono srilankese. Adesso sto facendo capocantiere di polizia.
Per fare il lavoro che fai, che stipendio prendi al mese?
Al mese 1.200-1.300, così.
E qualche cosa ti hanno detto invece? Quanto guadagneresti se completi il tuo percorso e diventi
autista? No, non me l'ha detto niente, però me l'ha detto e loro chiamano di nuovo per fare un altro colloquio.
Ti piacerebbe fare...
Perché piace, perché anche io anche un altro lavoro fanno facendo part-time quella di autista.
Cioè, ecco, come il lavoro part-time che cosa fai?
Sì, parcheggiatore, per quello volevo diventare autista.
Arrivo da Novara.
Tu adesso che lavoro fai?
Io lavoro in Amazon. Per avere dei vantaggi devo fare il pendolare. Logicamente lo stipendio deve consentirmi di vivere adeguatamente nella mia regione e affrontare le spese del continuo viaggio.
Quello che ti è stato presentato stamattina ti sembra valutabile?
Sì, valutabilissimo, specialmente per chi non ha lavoro o per chi è che vuole cambiare perché non ha un lavoro che lo soddisfa. Perché comunque fare l'autista sì è una cosa logorante, però non è logorante come scaricare il camion a mano.
Il nome è Frank. Diciamo che non è una cosa brutta essere al servizio del pubblico e mi piacerebbe cambiare questo volto lavorativo. Io sono la guardia giurata.
Adesso, se posso chiederti, che stipendio prendi a fare la guardia giurata?
Normalmente sono 1.600 con tutti i welfare che esistono.
Se diventassi un lavoratore di ATM, allora, ti hanno detto un po'...
Allora, di la verità, non è proprio lo stipendio che mi attira, è il volto, il profilo diverso che voglio avere più di quelli che già c'ho.
Diventando autista, secondo te in che modo cambierebbe la tua vita?
Il profilo professionale. Sì, magari domani vuoi essere un sindaco di una città, almeno nel curriculum mio sono stato...
È una cosa a cui stai pensando.
Esatto, ho fatto questo, sono stato così, ho fatto questo lavoro, almeno ho un'esperienza a dare a chi mi ascolterebbe.
Aspirazioni di ogni genere in queste occasioni si intrecciano con il piano della realtà. ATM ha da tempo dichiarato la mancanza di circa 300 autisti, una situazione di cui pagano le conseguenze in primo luogo i lavoratori e i passeggeri che hanno visto tagliare le corse su molte linee dei mezzi di superficie. Le giornate di ricerca del personale sono uno degli interventi con cui l'azienda sta cercando di porre rimedio. Anna Binda, direttrice selezione e formazione di ATM, spiega che i primi risultati cominciano ad arrivare. I nuovi conducenti dall'inizio di quest'anno sono 130. Per compensare pensionamenti, dimissioni e abbandoni non bastano ancora. La strada è continuare a cercare nuove persone.
Sappiamo che oggi c'è una carenza di conducenti non soltanto in ATM, quindi l'idea è proprio di andare a reclutare sul territorio e di far conoscere anche quello che offriamo, a partire dal finanziamento della patente D e della CQC, il voucher casa per dare un contributo a chi arriva da fuori città metropolitana. Non ultimo, anzi importante da sottolineare, è che le persone che intendono incominciare questo percorso di formazione che li porta ad acquisire i titoli entrano immediatamente in azienda, quindi anche durante il periodo di formazione, con un contratto di stage retribuito.
L'azienda entro quanto si aspetta di riuscire ad avere dei risultati?
Risultati li stiamo incominciando a raccogliere, perché se pensiamo che negli ultimi mesi sono entrati in azienda 130 conducenti. Sappiamo che il fabbisogno dei conducenti comunque è costante, non possiamo fermarci e dire va bene, abbiamo i candidati, abbiamo ricoperto il bisogno. Il nostro intento è quello di continuare a investire su questo progetto e continuare appunto a selezionare persone che entrino in azienda.
Qualcuno tra voi all'ascolto ricorderà la storia di Youssef Barsom, morto a 18 anni nel carcere di San Vittore a seguito dell'incendio di un materasso. 6 mesi fa il rogo, ma il ragazzo non avrebbe dovuto stare in carcere per i suoi problemi conclamati di salute mentale, invece si trovava in una cella comune con gli altri detenuti. Allora il PM che indaga ha chiesto l'archiviazione e ora un giudice dovrà decidere se archiviare il caso oppure no. Qui a M7 ospitiamo l'appello della famiglia, dell'avvocato, delle associazioni che si sono occupate di questo caso, e tutti chiedono di non archiviare la morte di Youssef. Ce ne parla Chiara Manetti.
È passata da poco la mezzanotte del 6 settembre 2024. In una delle celle del carcere di San Vittore scoppia un incendio. Le fiamme divampano, il fumo oltrepassa le sbarre. La polizia penitenziaria interviene nel giro di un minuto, ma non basta. Lì dentro c'è qualcuno che non uscirà più da quella prigione. Si chiamava Youssef Mokhtar Loka Barsom. Era nato in Egitto e aveva compiuto 18 anni da pochissimo. Ed era in quella cella in attesa di giudizio. Valeria Verdolini è la presidente di Antigone Lombardia.
La storia di Youssef è una storia paradigmatica per alcuni versi. Sono molti i ragazzi che dall'Egitto hanno attraversato il Mediterraneo, spesso esposti alle violenze dei campi in Libia, gestite ovviamente nei modi incredibili del processo di esternalizzazione delle frontiere, e una volta arrivato a Milano si portava la ferita del viaggio, alla quale si è aggiunta la ferita della detenzione. Lui entra molto piccolo nel circuito del penale minorile, che è una traiettoria che accade spessissimo ai minori stranieri non accompagnati. Al momento sono 50 ragazzi stranieri presenti nel PM Beccaria su 73. Aveva fatto un percorso in comunità, in particolare la comunità Il Gabbiano di Cecco Bellosi.
Quella di Cecco Bellosi è una comunità che si occupa di persone ai margini, detenuti, minori in difficoltà, tossicodipendenti. Youssef ci arriva nei primi mesi del 2024. Tra le persone che si prendono cura di lui c'è Alice Mondora, responsabile della comunità educativa di Morbegno.
Da noi arriva già 4 anni che era in Italia, in una situazione dove ha vissuto un po' di tutto, no? Un po' la strada, ha incontrato le sostanze, ha incontrato gli psicofarmaci che comunque gli sono stati un po' prescritti, un po' chiaramente li ha cercati lungo la strada. Io lo ricordo come una persona veramente che catalizzava tutte le nostre energie. Tutti gli operatori hanno tantissimi video dove ride, dove fa delle cose. Lui storpiava tutti i nomi. Infatti io mi chiamo Alice, per lui ero Alicia. Era sempre super divertente. Un po' un giullare, ma un giullare che secondo me aveva anche proprio un po' questa apparenza, no? Di dover far ridere, però poi negli occhi aveva veramente tanto, tanta sofferenza. Cioè Youssef non aveva una parte di sé non tagliata. Le braccia e le gambe erano completamente cicatrizzate dalle lamette, che utilizzava poi anche quello per non pensare, per anestetizzare il cervello. Purtroppo lui è stato imprigionato in Libia, di questa cosa non ha mai voluto dire nulla. L'unica cosa che lui diceva era che qualcosa dentro di lui si era rotto, che si era ammalato, la testa si era ammalata e che non sarebbe mai guarita. Aveva anche questo bruttissimo vizio, secondo me, di autotatuarsi la pelle con dei fumi creati dalla qualsiasi cosa bruciata. Quindi sicuramente un ragazzo molto traumatizzato, però nello stesso tempo anche felicissimo. Ammirava molto il fratello, che è un cuoco, quindi lui amava moltissimo l'ambito della cucina. Aveva anche fatto un corso ed era stato molto bravo. E lui, mi ricordo che mi aveva proprio detto: ma come, gli ultimi adesso sono i primi? Perché lui si percepiva proprio come l'ultimo degli ultimi, insomma, le persone che non ce l'avrebbero mai fatta nella vita. Poi qualcosa secondo me si è rotto. Nel momento in cui avevamo trovato un lavorettino da fargli fare, si è sentito come dire in difetto rispetto al fatto che forse ce l'avrebbe fatta, perché qualcuno gli stava dando una possibilità. Ed è stato lì secondo me il momento in cui lui si è perso. Ha iniziato appunto a tornare a Milano, a rifrequentare ragazzi stranieri in zone veramente malavitose, e tutte le volte tornava, perché tornava sempre in realtà, stava fuori qualche giorno, poi tornava, ma sempre più, mi passi il termine, devastato. Io non ho mai pensato che Youssef cercasse la morte in qualche modo, ma un pochettino la sfidava, la rincorreva, come se fosse talmente stanco che in qualche modo non gli interessava se poteva capitare qualcosa di molto brutto nella sua vita. Quando è stato incarcerato a San Vittore, io come primo impatto ho avuto quasi un sollievo, dicendo ok, è vivo, è salvo, è in un posto dove lo tuteleranno. Chiaro che poi il carcere sicuramente non è il contesto che può salvare un ragazzo.
E questo è il punto su cui insiste anche l'avvocato dei familiari di Youssef, Fabio Ambrosio. Lui non doveva stare lì, il carcere non era adatto alle sue condizioni. Ambrosio si sta occupando del caso perché qualche settimana fa il pubblico ministero ha richiesto che venga archiviato, ma la famiglia di Youssef si oppone. Bisogna indagare e non nella direzione presa finora e chiarire le responsabilità della morte di Youssef.
Noi chiediamo che le indagini si focalizzino sulla tutela in generale del detenuto, che il pubblico ministero faccia luce ed evidenzi se ci sono problematiche sull'accoglienza di questo detenuto e se sono state seguite queste procedure molto stringenti nei confronti soprattutto di detenuti fragili, nei confronti di un nuovo giunto che per la prima volta mette piede all'interno di una struttura penitenziaria da maggiorenne e poi nei confronti di detenuti che hanno anche delle patologie connesse evidentemente di natura psichiatrica e soprattutto se le valutazioni di natura sanitaria sono state corrette, perché abbiamo dei dati che stridono l'uno con l'altro. Questo ragazzo aveva subito alcuni procedimenti penali davanti al Tribunale dei Minori, tutti conclusi con una sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere. Era stata redatta una perizia psichiatrica che attestava un disturbo post-traumatico, un disturbo di personalità, un ritardo cognitivo, e abbiamo una perizia che lo dichiara incapace di intendere e di volere, e abbiamo invece dei sanitari che pur somministrando delle terapie di un certo tipo non ritengono che questa persona, che questo giovane abbia dei problemi psichiatrici che poi lo rendevano incompatibile con il carcere. La procura si è concentrata principalmente su responsabilità di un altro detenuto, sulla causazione del suicidio, ma noi riteniamo che si debba anche guardare a quello che c'è stato prima.
Secondo chi si è occupato di lui, quello che è mancato qui in Italia è stato un coordinamento tra i servizi, quello inviante, la comunità, la psichiatria, e tutti concordano su un punto in particolare: il carcere di San Vittore non era il posto in cui doveva stare.
San Vittore è uno degli istituti che ha il maggior turnover in ingresso, nel senso che entrano circa 40 persone a settimana e ne escono 5, quindi 35 nuove persone da collocare. Un numero così alto in un contesto di grandissimo sovraffollamento, siamo oltre 1000 ristretti, non può permettere una presa in carico adeguata con questi numeri, soprattutto per soggetti con traiettorie che richiedono una presa in carico multidisciplinare. E il carcere è ormai da un anno e mezzo, insomma da quando si è superata la quota 1000, in una grandissima sofferenza, che è una sofferenza strutturale e sistemica che riguarda un po' le spinte espulsive della città di Milano, riguarda lo scarso investimento in comunità pubbliche per i minori che poi una volta diventati maggiorenni, anche grazie alle modifiche del decreto Caivano, passano nella carcerazione per adulti, riguarda un momento in cui il carcere è rimasto come istituzione residuale che si deve occupare di ciò che le altre istituzioni hanno in qualche modo lasciato correre. Il carcere non si può rifiutare, quindi diventa un'istituzione di raccolta per questa sofferenza, ma con questi numeri sicuramente non è un'istituzione in grado di risolvere le domande sociali che portano i soggetti che lo attraversano.
Io credo che sia assolutamente importante far luce per far tesoro anche di questo tipo di esperienza, per evitare che altri Youssef succeda la stessa cosa.
È tutto per questa puntata di M7, potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Torniamo con una nuova puntata sabato prossimo. Un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto da Roberto Maggioni. Ciao.